primo anno e 3 mesi, 4 mesi, secondo me merita di essere fatto. Avrei voluto intitolare la puntata in modo diverso, però poi non sapevo se YouTube l'avrebbe apprezzato particolarmente il titolo che avevo in mente, quindi ho deciso di fare un titolo neutro, appunto ricordando la tragedia della Shoah, dell'Olocausto, a seconda di come lo si vuole intendere, si possono usare entrambi le definizioni. Io preferisco definirlo Shoah, e quindi farò qualche considerazione, anche perché di antisemitismo si torna a parlare, si è tornato a parlare prepotentemente dopo il 7 di ottobre, appunto l'anno e mezzo circa di cui parlavo prima, e mi sembra che ci siano alcune reazioni in giro per i social, per i giornali e anche da parte di organizzazioni varie che meritano di essere commentate. Prima però, in scia più o meno a questo e prima di lanciare la sigla, vi voglio fare una raccomandazione molto, molto, molto sentita. Allora, condividiamo lo schermo. Vedete questo video che abbiamo pubblicato oggi a cura di Laura Levi, Ranieri Bizzarri e altri della redazione STEM e della redazione Agora, che per una volta si sono unite, per parlare di un protagonista illustre, una delle migliori menti che abbiamo avuto in Italia nel secolo scorso, e cioè Primo Levi, che ha subito l'onta della la tragedia di Auschwitz. Quindi in occasione di questa commemorazione molto importante, le nostre due redazioni, quella di STEM e quelle di Agora, che ripeto eccezionalmente si sono unite per fare un contenuto che, partendo dalle materie su cui Primo Levi aveva fatto studi, ricerca, si era laureato e così via, quindi le materie STEM, virava verso il racconto, la spiegazione del Primo Levi intellettuale e letterato e scrittore. È un video assolutamente molto bello, che secondo me rappresenta magnificamente ciò che vogliamo fare con Liberi Oltre, che facciamo con Liberi Oltre da tanti anni, ed è secondo me uno spaccato di cultura straordinario. Per l'occasione è stato invitato ad essere con noi, e lo rivedremo molto presto sui nostri canali, il professor Domenico Scarpa, che ha tenuto in video veramente un Alexio Magistralis sul pensiero di Primo Levi, quindi assolutamente raccomandato. Questi non sono i video che faranno le centinaia di migliaia di visualizzazioni, questi sono i video di nicchia che però ci rendono orgogliosi dell'iniziativa del progetto Liberi Oltre, e indicano anche la strada che con Liberi Oltre, con le tante persone che ci accompagnano in questo percorso, vogliamo intraprendere e abbiamo intrapreso. Quindi caldamente consigliato questo video, ripeto, di oggi, che è un viva la nicchia, dice Marco Baroncini, è un punto d'orgoglio per tutti quanti noi. Grazie, grazie Marco. E grazie naturalmente a tutti quanti quelli che lo seguiranno e quelli che seguiranno in generale i nostri canali. Iscrivetevi ai canali, quindi non soltanto Liberi Oltre 1, ma anche Agora e STEM, tutti i contenuti di altissima qualità. Ce n'è anche uno molto interessante, come sempre, con Paolo Bizzarri e Giorgio Alfaras sul canale 1 oggi, quindi tanta tanta roba. Domani, peraltro, vi posso già annunciare che registrerò, probabilmente registrerò, perché l'orario non è perfetto per andare live, una intervista a Francesco Cancellato, con il quale parleremo dell'inchiesta che Francesco e il suo team di Fanpage hanno condotto su questa porcheria, se posso dire, dei concorsi scolastici, o meglio, dei concorsi per entrare in graduatorio per essere meglio piazzati. Non sono neanche concorsi in realtà, sono certificazioni, peggio mi sento. Quindi, allora, mando la sigla. Iscrivetevi all'associazione. Alle 21, peraltro, c'è il primo incontro 2025 con gli associati. Tutti gli associati Liberi Oltre, quelli associati fino ad oggi, poi arriveranno altri, ne faremo altri di incontri, sono invitati, hanno ricevuto una mail istruzioni sono invitati a partecipare a questo incontro con staff, direttive e così via per scambiarci opinioni e magari raccogliere anche suggerimenti, critiche o quello che verrà. Quindi mando la sigla e poi facciamo questa chiacchierata un quarto d'ora su ciò che significa e anche come viene interpretata in questo periodo disgraziato che stiamo vivendo, la giornata della memoria. Sigla. Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Allora, è inutile che io faccia, come dire, la storia del 27 gennaio, di che cosa significa il giorno della memoria, la commemorazione della Shoah. È inutile raccontare quello che è successo, c'è chi lo può fare molto meglio di me, penso a Liliana Segre, per esempio, che pure è oggetto di tanto in tanto, anzi troppo frequentemente, anche una volta sarebbe troppo, di offese, di minacce persino. Quello che è successo in quegli anni, 80 anni fa, è terribile e credo che non sia retorica ricordarlo ogni volta che sia possibile, perché quello che è successo è qualcosa che va oltre ogni immaginazione e credo che le parole di Hannah Arendt, La banalità del male, descrivano nel modo migliore ciò che è successo. L'idea che sta alla base della giornata della memoria è che non debba succedere mai più. In realtà succedeva prima ed è successo anche dopo. Non soltanto nei confronti degli ebrei, non soltanto, non è una questione che riguarda soltanto l'etnia ebraica o la religione ebraica, è una cosa che è successa ad anni di tante popolazioni, ad anni di tante etnie, e che succede ancora oggi, magari in luoghi dimenticati, in luoghi difficili da individuare anche su una cartina geografica. Penso sempre, ma soltanto perché appunto è questione che riguarda questi mesi, questi giorni, una tragedia che non è raccontata da nessuno, che è quella del Sud Sudan. La colpa è fra virgolette, attenzione, starò attento alle parole perché sono sicuro che qualcuno userà poi queste mie parole per attaccarmi, come è già stato fatto. Quindi starò un pochino più attento, consapevole del fatto che mi attaccheranno comunque se mi vorranno attaccare. La colpa, tra virgolette, degli ebrei è stata quella di essere oggetto della persecuzione di massa su tutto un continente, quello europeo, e la seconda colpa degli ebrei è quella di aver subito questa tragedia in numeri giganteschi, non record, ma comunque numeri abnormi. L'antisemitismo è una cosa che viene da lontano, una cosa che viene veramente da lontano, anzi guardate, ve lo faccio vedere senza andare oltre. Aspettate un attimo perché mi arrivano una quantità di messaggi enormi, so anche che cosa mi stanno scrivendo in WhatsApp, quindi chiudo WhatsApp. Dicevo, una cosa che viene lontano, una cosa che viene dagli antichi romani, per esempio, è una cosa che riguarda la Chiesa cattolica, cristiana, apostolica, è una cosa che riguarda il protestantesimo. C'è un libro, uno scritto, più che un libro, che poi è diventato un libro, di Martin Lutero. Io quando cominciai, erano gli anni di ciò, ad interessarmi a questa storia drammatica, tremenda, trovai e lessi nella biblioteca che frequentavo, trovai questo libro di Martin Lutero, ripeto, questi scritti di Martin Lutero che poi sono diventati un libro, credo che il libro si possa ancora trovare, che si intitola Degli ebrei e delle loro menzogne. Come ci arrivai? Perché ero appassionato di storia del Novecento e ero in particolare appassionato di storia che riguardava, grazie alla radice quadrata. Sì, sembra che lo faccia soltanto io, che lo facciamo soltanto noi di Liberi Oltre, di ricordare questa cosa. In realtà lo fa anche qualcun altro. Ascoltavo l'altro giorno il mio amico Musumeci, che pure ricordava, ogni tanto torna su quel quadrante del mondo dimenticato più o meno da tutti. Dicevo, come appassionato di storia del Novecento e come appassionato in particolare della storia della Seconda Guerra Mondiale, andai a rivedere un pochino le radici di questo antisemitismo che aveva percorso la Germania, l'Austria, in generale i paesi germanici, ma non soltanto quelli, cercando delle radici appunto di quell'antisemitismo che poi aveva alimentato questa rabbia feroce, cieca, apparentemente non giustificabile da niente, se non una cosa che poi è il cuore a cui voglio arrivare in questa chiacchierata, il senso, il core della chiacchierata che voglio fare oggi. E quindi trovai questo scritto di Martin Lutero e insieme a quello scritto di Martin Lutero trovai anche degli altri documenti che riguardavano come le popolazioni ebraiche erano oggetto di persecuzione durante gli anni del protestantesimo. Poi c'è una sorta di buco storico. Si possono cercare documenti che vanno dal 1650-1700 fino agli inizi del secolo scorso, però poi l'antisemitismo riesplode in maniera violenta per ragioni che sono ancora tutte quante da approfondire, o almeno una parte sono da approfondire. Certamente c'è una ragione, diciamo così, culturale, un odio che è stato coltivato per tantissimo tempo, che non si è mai sopito. Ci sono molte bugie, molte menzogne, molte quelle che oggi chiamiamo fake news. C'è il contesto storico che vede una Germania che tenta la via dell'imperialismo e viene abbattuta, e poiché molto spesso gli sconfitti non riescono a darsi pace della loro sconfitta, si riversa contro una categoria, che sia una categoria sociale, che sia una categoria economica, una classe sociale, o che sia un altro tipo di categoria, la colpa della sconfitta. Nelle parole e negli scritti che si possono trovare non soltanto in Hitler, ma anche in quelli che avevano di fatto fondato quello che poi diventò il Partito Nazionale Socialista, si trova tutto questo. Certo, in misura leggermente, almeno leggermente inferiore rispetto ad Hitler, però c'è già questo. E quindi il dovere è quello di ricordare ciò che è successo. Ma aggiungo una cosa che probabilmente ai difensori dell'ebraismo non potrebbe non piacere. Bisognerebbe, visto che il giorno della memoria è il giorno dedicato al ricordo perché non accadono più gli errori, bisognerebbe prendere, secondo me, lo spunto di questo giorno, di questa ricorrenza, per ricordare che cosa è alla base di tanta violenza, di tanto orrore. e cioè il fatto che l'odio, quest'odio così violento, così viscerale, così cieco, si alimenta, non nasce, ma si alimenta con la deumanizzazione dell'altro, con la deumanizzazione del nemico, o del presunto nemico, con la deumanizzazione di chi si ritiene non degno della propria vita. E questo avviene in realtà quotidianamente. Certo, in forme chiaramente molto più leggere, per fortuna, ma avviene quotidianamente. Avviene ancora di più in questi tempi, in questi ultimi anni, in cui il tipo di contrapposizione fra una parte e un'altra, o fra più parti e un'altra, o fra una parte e più parti, è particolarmente animata, quando anche non violenta, proprio perché non si riconosce nell'avversario la dignità umana, e quindi questo avversario diventa dignità politica, diventa non dignità politica. Ho letto, purtroppo non sono riuscito a leggerlo tutto perché non ho avuto il tempo, oggi tra l'altro sono stato spesso fuori e mi sono dovuto, però ho letto le parti significative di un rapporto che è stato stilato dall'associazione 7 ottobre, e richiamo chiaramente alla quell'orrore del 7 ottobre dell'anno scorso, associazione 7 ottobre che si è preoccupata, e credo che abbia fatto bene, non c'era ironia in quello che dico, di raccogliere informazioni su nuove forme di antisemitismo, se volete, su vecchie forme di antisemitismo che stanno rinascendo. Ora, questo rapporto è un rapporto, scusate se stasera non rispondo alle vostre domande in chat, perdonatemi, magari proverò, se me le riproponete nei commenti, io devo andare veloce, fra poco tra l'altro una riunione e devo chiudere, quindi magari se me li ripostate come commento, vi rispondo poi nei commenti, grazie e scusate. Dicevo, questa, l'associazione 7 ottobre ha raccolto in un PDF, sono circa 65-66 pagine, una serie di post fondamentalmente, o di episodi, diciamo così, a sfondo antisemita. Non c'è naturalmente un, almeno non ho visto, criteri di scientificità. Per criteri di scientificità non intendo il fatto che i post, gli episodi che loro citano non siano accaduti, sono accaduti, ci mancherebbe. Alcuni sono tra l'altro conosciuti perché commentati sui giornali, perché qualcuno mi è anche passato riconosciuto in qualche post, qualcosa che ho visto, non farò i nomi, post antisemiti sui social network, in particolare su X. Però non c'è criterio di scientificità perché non si definisce che cosa realmente antisemita. E questo secondo me è un errore. Ed è un errore perché, partendo dalla tragedia del 7 ottobre e cercando di smontare, evidentemente perché si è partigiani, quello che c'è stato dopo il 7 ottobre, non si fa giustizia, non si fa giustizia della verità. Ripeto, scanso di equivoci, il 7 ottobre è stata una tragedia enorme, una cosa orrenda che rimarrà nei libri di storia e che rimarrà nella mente di chi ha assistito a quello che succedeva il 7 ottobre, nella mente di chi era vicino alle persone che sono state massacrate il 7 ottobre e agli ostaggi che sono stati prelevati il 7 ottobre. Quindi non voglio sminuirla assolutamente. Però fare un'operazione di questo tipo significa vedere soltanto una parte della storia, che resta, naturalmente, e per vedere una parte della storia si taccia di antisemitismo, quindi dando una connotazione ben precisa che ha l'obiettivo di sminuire qualunque voce e di derubricare qualunque voce qualunque voce che racconta l'altra parte della storia che non si vede, scusate, mi hanno passato un messaggio. No, non lo leggo il messaggio. Chi vuol capire, capisce. Mi sono perso un attimo. Allora, nascondere dietro l'antisemitismo, l'ipotesi di antisemitismo, qualunque voce contraria, vuoi per ragioni, diciamo così, di parte, o vuoi per ragioni, diciamo così, di super partes, o perché semplicemente si è innamorati della verità e si guardano i due lati della medaglia, nascondere con l'antisemitismo queste voci, secondo me, è un'operazione che fa male, soprattutto, soprattutto, lo sottolineo, lo ribadisco, attenzione, segnate queste parole, alla causa giusta, legittima, sacrosanta di chi oggi vuole ricordare la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah. Dire che tutto entra nel calderone dell'antisemitismo significa fare un torto a chi vuole ricordare e ricorda con dolore quello che è successo tra il 1933 e il 1945. Se tutto è antisemitismo, allora l'antisemitismo non è una cosa così grave. Se si paragonano i rapporti pur criticabili di Amnesty International sulle condizioni di Gaza all'antisemitismo, e allora perde di potenza anche il messaggio contro l'antisemitismo. Se si tacciono posizioni contrarie di antisemitismo soltanto perché denunciano le azioni che hanno carattere politico del governo di Israele, allora si svuota di significato anche il termine di antisemitismo. Io credo che dovrebbero essere separate le cose, soprattutto nell'interesse di chi ha a cuore la causa ebraica. Io non so più come dirlo. So che verranno prese parti di questa mia puntata. Sono disposto a sopportare il fastidio di vedermi taggato da qualcuno o da qualcuna per quello che sto dicendo. Però io invito quel qualcuno e quella qualcuna a ragionare su questo fatto. Esistono episodi di antisemitismo oggi, certo che esistono. Ma paragonare anche gli episodi, le scritte sui muri, a quello che è successo fra il 1933 e il 1945 è un tradire i 6 milioni di ebrei che hanno perso la vita. Perché non sono due cose che possono andare mai sullo stesso piano. Perché da una parte ci sono le manifestazioni pubbliche degli imbecilli, degli stronzi, degli idioti che sono antisemiti. Dall'altra parte ci sono le morti, quelle di Auschwitz, quelle di Dachau, eccetera, eccetera. Metterle sullo stesso piano è un errore che, ripeto, si ritorce contro la giusta causa ebraica. Dovrei dire altro, ma devo chiudere perché mi stanno già aspettando. Allora, vi ringrazio, ci vediamo domani sera e, ripeto, se volete commentare, in qualunque modo, se volete porre delle domande, sono ben felice di rispondere, però fatelo nei commenti, almeno per stasera. Grazie a tutti, ciao, buona serata, rimetto il video sulla campagna.
aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.